E benvenute, benvenuti a una nuova puntata di Radio Contado in onda ogni mercoledì sulle frequenze di Wombat Radio.
Buonasera, buonasera da Frittole, vi mancava questa sigla? Ultimamente, l'ultimo mese siamo stati un po' discontinui, però ci siamo. Siamo tornati, puntata numero 117 di Radio Contado in diretta da Frittole.
Eh sì, sarà una puntata come al solito abbastanza densa, cercheremo di tenervi compagnia nella migliore dei modi per il prossimo paio d'ore e parleremo un po' di erboristi, a partire appunto da un articolo che è uscito sul nuovo numero di Nunatak, rivista di storie, culture e lotte della montagna, seguito poi immediatamente appunto da una chiacchierata con i nostri erboristi clandestini, e quindi avremo qui con noi il laboratorio Anemone.
E poi chiaramente si parla di erboristeria, e non poteva mancare la carissima Gineprina che avremo con noi a fine puntata, e invece nel mezzo ci sarà una telefonata con Roberto del comitato Mondeggi Bene Comune, che ci parlerà di un'iniziativa molto importante che ci sarà questo sabato, che riguarda appunto il futuro di Mondeggi.
Un futuro che è arrivato appunto a una svolta topica, un momento molto molto importante, e di questo appunto chiacchiereremo con Roberto del comitato di Mondeggi Bene Comune. E
Ricordaci.
Vi ricordo che ovviamente potete scriverci a radiocontado@insiberia.net per darci tutti i vostri spunti, suggerimenti, notizie e insulti. E ovviamente tutte le puntate possono essere riascoltate in podcast sul sito di Radio Wombat, radiowombat.net.
E vi ricordiamo anche che Radio Wombat la potete ascoltare appunto dal sito e anche in AM. Sulle frequenze 13.59, zona Firenze Nord, dovrebbe essere stata ripristinata l'antenna, la trasmissione, e niente.
Questo silenzio musicale mi sta inquietando.
Esatto.
Possiamo fare qualcosa?
Sì, è un silenzio programmato, perché introduce invece la lettura che avevo capito che volevi fare subito. Siamo bravissimi, siamo in perfetto orario, anche troppo.
Certo, no, ma va benissimo. Allora, sì, volevo, appunto, leggiamo da Nunatak, rivista di storia, cultura e lotte della montagna, come facciamo da circa ormai un annetto, questo articolo che ci è sembrato molto interessante. Chi sono gli erboristi clandestini? Gli erboristi clandestini sono custodi dell'antica tradizione erboristica. Spesso, ma non sempre, laureati in tecniche erboristiche, operano al di fuori dei circuiti di vendita ufficiali. Non è facile incontrarli. Alcuni ricevono a casa loro, altri li trovi in mercatini alternativi, come quelli di Genuino Clandestino. Spesso non hanno un sito internet e puoi venire a conoscenza della loro esistenza solo tramite il passaparola. Ma come sono diventati clandestini? Beh, non possedendo i requisiti richiesti da un sistema industriale capitalista. Da un lato, il capitalismo ostacola in tutti i modi le piccolissime realtà economiche che non creano profitto, attraverso leggi altamente restrittive nei loro confronti. Dall'altro, con l'avvento della farmacologia di sintesi, le potenti industrie farmaceutiche non avevano in simpatia quelle cure liberamente reperibili in natura e quindi non controllabili economicamente. Negli ultimi anni, poi, le leggi riguardanti la trasformazione dei prodotti vegetali in alimenti o prodotti benefici sono state pensate per l'industria e la grande distribuzione, senza tener conto della piccola trasformazione familiare e della vendita diretta, pratiche ancora largamente diffuse nei territori lunari, dalla pianura alla montagna. Così facendo, per poter trasformare i prodotti vegetali del proprio podere, anche se in piccola quantità, è necessario dedicare un laboratorio regolamentato secondo l'HACCP, proibendo l'utilizzo di ambienti usati tradizionalmente da millenni. Per fare un esempio, le grotte per la stagionatura di certi pregiati formaggi. Inquinando, ricette ereditate dal lontano passato, l'aggiunta dell'acido citrico nelle marmellate o nelle passate di pomodoro, incentivando l'utilizzo di prodotti chimici inquinanti per la sanificazione di strumenti e ambienti. Per la trasformazione dei prodotti erboristici le cose si complicano ulteriormente. Gli estratti e i preparati vengono catalogati come integratori alimentari e richiedono la registrazione dell'etichetta di ogni singolo prodotto a Bruxelles, con spese esorbitanti, anche per prodotti che vantano un uso tradizionale antico di secoli. Mentre i prodotti da uso topico, cioè da applicare esternamente, direttamente sulla pelle, come l'oleolito di perico o di arnica, vengono catalogati come cosmetici e per la loro formulazione richiedono la firma di un farmacista. Non basta, infatti, quella dell'erborista. Le analisi microbiologiche dal prodotto, un iter molto complesso e costoso, realizzabile solo da laboratori altamente specializzati o industriali. Inoltre, la raccolta di piante selvatiche non viene contemplata come attività agricola e le coltivazioni erboristiche richiedono un regime fiscale molto oneroso per piccolissime realtà che lavorano su scala locale. Per questo, la produzione di prodotti erboristici è un'esclusiva di grandi aziende, se non addirittura industrie, e coloro che hanno studiato con passione l'erboristeria si trovano costretti, per essere norma, a vendere nel proprio negozio confezioni di prodotti industriali, spesso poco efficaci o comunque non tanto differenti da quelle che si trovano sugli scaffali delle farmacie o addirittura della grande distribuzione, non potendo perciò mettere a disposizione le proprie capacità e conoscenze. Tutto questo a discapito di tradizioni e conoscenze millenarie, strettamente connesse al luogo in cui si vive. Gli erboristi clandestini sono nati clandestini, o lo sono diventati, perché di fronte a queste leggi hanno deciso di rimanere nelle retrovie, di sopravvivere facendo quello che amano fare, raccogliere le piante medicinali, spesso selvatiche, diventando così osservatori degli equilibri ecologici legati alla natura, studiarle, spesso ricercando ricette antiche della tradizione e riproponendole in veste moderna, trasformarle in semplici rimedi legati alle conoscenze contadine delle proprie terre e offrire a coloro che credono in un concetto di salute differente. Ma anche le piante sono clandestine? Ebbene, alcune sì, la storia dell'erboristeria è un susseguirsi di piante bandite dal settore e poi date in uso esclusivo alle aziende farmaceutiche. Stiamo parlando del papavero da oppio, della canapa, dell'effedra, ma anche di piante più banali come il tabacco, o preparati come gli estratti di aloe e il macerato d'ortica in Francia. A questo proposito ricordiamo un articolo su Nunatak del 2017 che ne parla. Dagli anni 40 del secolo scorso i preparati a base di erbe iniziarono a venire cancellati dalle farmacopee ufficiali a favore dei loro derivati sintetici. Un'incredibile casualità vuole che ogni qualvolta una pianta si riveli estremamente efficace venga tolta dalle liste delle piante ammesse. Molte erbe usate da secoli sono state da poco inserite in una tabella europea, catalogate come pericolose secondo criteri del tutto arbitrari, e così erbe come la borragine, che molti italiani consumano stagionalmente, adesso non sarebbe più utilizzabile perché potenzialmente pericolosa secondo criteri a verità poco scientifici. Ma perché le piante fanno così paura? La storia della farmacologia moderna è cominciata con le piante, da sempre legata ai regni della natura. L'essere umano della preistoria in poi si è curato con piante, funghi, minerali, animali. Spesso il sapere medico era nelle mani delle donne, veniva tramandato oralmente. Già dal 3000 a.C., illustri scuole mediche fiorirono in Egitto, Grecia, Medio Oriente, Italia, portando avanti studi che sono alle basi del nostro sapere, e parallelamente la medicina popolare si è evoluta grazie alle conoscenze di chi l'ha messa in pratica. Durante l'Inquisizione, le guaritrici sono state quasi tutte messe a rogo. La professione medica è stata regolamentata, escludendone l'accesso al gentil sesso, In ogni caso, fino al 1800 i farmaci hanno continuato a essere principalmente di origine naturale. Il primo farmaco di sintesi è stato l'acetofenidina, scoperta solo nel 1888 da un'ancora innocua Bayer, al tempo una fabbrica di vernici, ma che solo 7 anni dopo mise sul mercato l'eroina per la cura delle infezioni delle vie respiratorie. Quindi è da soltanto poco più di un secolo che l'uomo ha iniziato ad allontanarsi dai rimedi tradizionali, e solo da una 60ina di anni che ci siamo dimenticati di come si curavano i nostri antenati. Chi ha studiato un po' di storia della medicina sa che non sono le piante a fare paura, ma le aziende farmaceutiche. Le piante pericolose possiamo conoscerle, possiamo evitarle, ma i farmaci di sintesi e la medicalizzazione, soprattutto adesso al tempo del Covid, sembrano così scontati che pare quasi non esserci via di scampo alternativa. Le piante fanno paura perché ci ricordano che possiamo curarci anche da soli. E gli erboristi clandestini invece fanno paura? Gli erboristi clandestini sono gli eredi di un modo di vivere libero e connesso alla natura. Sono abitanti dei loro territori, studiosi delle piante e protettori dell'ambiente. Vivono pienamente il loro intorno come gli antenati preistorici, camminando in cerca delle piante utili, supportando l'ambiente che li ospita per favorire lo sviluppo della biodiversità che ogni anno dona i suoi preziosi rimedi. Sono in continua ricerca di un equilibrio con l'ecosistema, sia per etica che per necessità. Non sono nelle condizioni legali per poter pagare le tasse, perché le leggi non tengono conto delle micro realtà economiche. Non rispettano le liste di piante ammesse e non ammesse, perché sanno dove il farmacon diventa veleno, sapendo trasmettere le giuste avvertenze per ciascuna pianta. Non fanno test sugli animali, ma si basano su esperienze millenarie, di cura non solo fisica, ma anche psichico-spirituale. Studio, esperienza personale, fonti tradizionali, osservazioni dell'ambiente forgiano le loro conoscenze. Semplicemente esistono per quello che sono e per questo possono diventare abbastanza scomodi in un sistema capitalista. Ma i preparati industriali, quelli a norma di legge, non sono più sicuri. Beh, come in ogni altro settore, il capitalismo spinto sta portando ad un abbassamento della qualità della produzione considerevole. Le materie prime spesso provengono da paesi dove la manodopera può essere sfruttata di più, pagata di meno. La produzione su larga scala inevitabilmente impoverisce la vitalità del prodotto. Invece i preparati genuini, ma clandestini, sono venduti direttamente da chi li ha prodotti, da chi crede in un'etica differente e si è accordato con gli altri produttori o coproduttori della sua rete sui giusti metodi di lavorazione, sulla reperibilità etica delle materie prime, secondo i criteri della garanzia partecipata. Se qualcosa non va, se ne parla, l'errore umano è ammesso. Ma che cos'è questa garanzia partecipata? È uno strumento che le reti di genuino clandestino contrappongono ai vari marchi, marchio bio, marchio biodinamico, eccetera. Considerati solo un modo per far arricchire i certificatori senza alcuna garanzia di qualità reale. Si basa sulla fiducia reciproca e il mutuo aiuto. Al momento di ingresso nella rete e successivamente, a cadenze regolari, ogni produttore che partecipa ai mercati è chiamato ad accogliere gli altri produttori e coproduttori nei luoghi di coltivazione e trasformazione, raccontando del proprio lavoro e dell'etica che lo sottende. In questo modo, ogni persona può fare esperienza diretta di ciò che sta dietro le verdure, il miele, i formaggi, il vino, ma anche una tisana che compra i mercati di genuino clandestino, e allo stesso tempo rafforzare la rete di relazioni che compongono una comunità diffusa. Nella nostra penisola ci sono diversi mercati che operano con la garanzia partecipata, senza tuttavia riunirsi sotto il nome di genuino clandestino. Comunità diffuse di produttori che si sostengono nel portare avanti il proprio lavoro, in un'ottica di solidarietà, anche con chi non è in regola. Ma oltre ad essere clandestini, sono per caso anche in estinzione. Il mondo dell'agroecologia è fatto di una costellazione di piccole utopie. Gli erboristi clandestini non sono competitivi sul mercato, non gli interessa nemmeno esserlo. Cercano piuttosto di essere accessibili, lavorano sulla qualità, non sulla quantità. I loro prodotti non sono reperibili nei negozi, ogni giorno identici a se stessi, non hanno lo shop online, non riescono ad avere la varietà di prodotti di una grande azienda, ma usano le piante e le risorse del territorio in cui vivono. Non promettono miracoli, cercano invece di diffondere una concezione di salute olistica che piano piano si fa sempre più lontana da quella dominante. Non cercano di diventare il guru o la guru del momento e offrono il loro sapere per lo più gratuitamente. Sono coscienti del valore che ha il sapere di cui si fanno custodi e si impegnano seriamente nella sua trasmissione. Sperano che in molti capiscano il valore di quello che fanno e poi che ci si supporti mutualmente. Portano con loro un mondo e sono pronti a tutto per difenderlo.
E grazie mille Beppi Manin, la voce più bella di Radio Contado. Ci ho letto questo articolo molto molto interessante. Noi lo ripetiamo da sempre, quella che è l'importanza, no, di strumenti come la garanzia partecipata, quella che è l'importanza dei mercati contadini, quella è l'importanza delle relazioni, non solo di produrre degli alimenti sani e curativi, ma anche creare relazioni sane attraverso i mercati, attraverso la diffusione dei saperi, la condivisione.
Certo, infatti costruire una rete di produzione che sia finalizzata alle nostre necessità e non a delle necessità economiche di tipo accumulativo è sicuramente qualcosa, un argomento che è stato trattato molte volte da noi e volentieri, infatti lo riproponiamo anche in questa sede e siamo contenti anche che sia stato proposto su Nunatak. Vi ricordo che per chiunque volesse leggersi e rileggersi questo articolo, appunto è uscito sul Nunatak numero 62, che è uscito in questi giorni proprio, e può essere anche consultato sul blog di Nunatak, nunatak.noblogs.org.
D'accordo, e allora prima di andare a sentire in modo diretto la voce di alcune di queste erboriste clandestine, mandiamo un pezzo musicale e poi ci rivediamo, ci risentiamo tra 4 minuti e 41.
Se quemó se quemó. Se quemó. Vapsu bari bari. Se quemó. Se quemó. Oh, oh. Y me pregunto por qué no lo impidió. No es tan difícil apagarse solo. Hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó. Que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó. Se quemó. Vapsu bari bari. Se quemó. Se quemó, vapsu bari bari, se quemó. Se quemó, vapsu bari bari, se lo buscó. Se quemó, oh, oh, se quemó.
Ed eccoci di ritorno, appunto, continuiamo la nostra scaletta di quest'oggi e arriviamo appunto, abbiamo appena parlando proprio di erboristi clandestini, come non citare, come non riproporre una voce nota a questa radio, cioè quella della Rosa Canina. Ciao Rosa.
Ciao Rosa.
Ci senti?
Ciao, ciao a tutti e tutte.
Ciao, ciao, ciao. Allora, volevamo un po' parlare con te, soprattutto per due cose, appunto, se avevi qualcosa da dirci, qualcosa dell'articolo di Nuneca Katak che un po' ti risuona, che risuona nella tua esperienza di erborista dentro al nuoto di Giannino Clandestino di Firenze, e anche insomma dirci un po' qual è il progetto attuale, che è appunto quello del neonato laboratorio Anemone.
Sì, il laboratorio Anemone è un progetto nato, diciamo, in quest'anno, e però da un'esperienza abbastanza lunga che nasceva a Mondesi 7 anni fa circa. E avevamo iniziato proprio conoscendo il territorio che ci circondava e le piante che potevamo trovare, e da lì abbiamo iniziato a fare una serie di trasformati molto semplici, perché appunto poi al tempo le competenze che avevamo erano abbastanza limitate, diciamo, la più la passione che le competenze vere e proprie. E però sì, è stato poi proprio il contatto, la relazione con quello che ci circondava che ci ha permesso nel tempo di capire quali erano le potenzialità e di arrivare a quello che siamo oggi. Quindi con una serie, diciamo, ad oggi lavoriamo con una settantina di piante locali, per lo più spontanee. Alcune abbiamo deciso di coltivarle per comodità o perché non riusciamo a reperirle, e nel frattempo abbiamo percorso chilometri e chilometri intorno a casa, e compreso anche dinamiche ambientali che ci circondavano, no? Perché insieme alle piante poi abbiamo capito quello che era il territorio, come cambiava, eccetera. E oggi appunto, oltre ad avere un laboratorio dove facciamo preparati, lavoriamo tanto anche sulla diffusione dei saperi, quindi portiamo avanti un percorso di consapevolezza sull'autogestione della salute, aiutando le persone a trovare degli strumenti con cui prendersi cura di loro stesse. E nulla, insomma, l'articolo era anche abbastanza lungo, quindi spiegava molto bene quali sono le dinamiche che viviamo quotidianamente e qual è, insomma, la situazione invece quella del mercato ufficiale.
Certo, sì, beh, infatti no, cioè voglio dire, nell'articolo c'erano, secondo me, io avevo letto due, diciamo, direttrici principali, perché da una parte appunto la contrapposizione con un mondo che è quello dei farmacisti, delle case farmaceutiche, eccetera, invece un modello di produzione appunto più su scala appunto contadina, agroecologica, e dall'altro poi anche però, cioè, appunto la volontà etica di fare qualcosa effettivamente di diverso, forse anche, come dire, politica. E poi anche per cui anche volevo chiederti anche poi se aveva senso per questo parallelo che mi viene da fare, proprio come anche il lavoro dell'erborista sia, cioè, molto simile poi al lavoro del contadino, per sue caratteristiche, per esempio, no? Cioè, senso che si fa portatore di una serie di saperi molto utili, anche pratici, che sono poi anche utili alla comunità, e poi anche perché ha una relazione con l'ambiente molto simile, no? Cioè, nel senso, è anche
sì, è molto particolare in realtà, perché appunto il lavoro della raccolta spontanea fa anche sì che ci sia parecchia dinamicità, nel senso che l'erborista si sposta, va sempre in cerca di zone nuove dove andare a raccogliere, e negli anni si prende anche cura di quelle zone, perché poi appunto con il tempo si vedono le differenze, si capisce quali aree magari non sono più accessibili perché inquinate o perché sono iniziati dei cantieri, perché la strada sta sempre più vicina, e quindi ovviamente noi non raccogliamo in zone troppo di prossimità, strade, centri abitati, oppure anche come cambiano le stagioni, no? Ogni anno le fioriture cambiano, alcune piante si spostano, quindi sì, è un lavoro di relazione con il territorio anche molto allargata, ecco, geograficamente.
Sì. Forse anche una relazione e anche un monitorare il territorio, forse anche più profondo, forse, di quello del contadino. Forse anche perché viene anche da una pratica più antica, forse, dell'agricoltura, non lo so, te lo chiedo.
Potrebbe essere, sì. Non vi sento,
sì,
più.
Sì, no, perché eravamo muti, ci eravamo mutati. E allora, quindi, io invece volevo chiederti appunto come invece possiamo entrare più in contatto diretto appunto con il lavoro che fate e con il laboratorio Anemone. Quindi abbiamo già accennato prima che possiamo trovarvi ai mercati del nodo fiorentino di Genuino Clandestino, giusto?
Sì.
Quindi
tutti venerdì in Piazza Tasso dalle 3 alle 7 nel pomeriggio.
Esatto. E poi avete anche organizzato degli incontri, avete aperto il laboratorio, cosa avete fatto un po' in questi mesi, in questi pochi mesi, diciamo, questi primi mesi di vita?
Beh, sì. Diciamo, per ora, con una cadenza di una volta al mese, stiamo tenendo dei corsi che sono appunto di condivisione sui saperi legati all'autogestione della salute, e siamo un po' nomadi in questo momento per quanto riguarda i corsi, quindi sì, la zona è, diciamo, San Casciano, ecco. In ogni caso, se ci volete scrivere, se qualcuno è interessato a partecipare o anche solo venire a visitare il laboratorio, a conoscerci, abbiamo una mail che è anemone@autoproduzioni.net.
Perfetto, poi la scriveremo anche nella descrizione della puntata di oggi, così, insomma, proviamo anche a diffondere un po', mettere in contatto le persone anche con voi, quindi... anemone@autoproduzioni.net.org.
Ora in questo momento un voto.
Va bene, andremo a controllare.
dopo controlliamo. Va bene, Rosa, dai. Senti, prima di salutarci volevo chiederti una cosa. C'è qualche rimedio che consigli per questo momento? Diciamo una cosa in generale per affrontare la stagione. Vogliamo sentire un po' di questo sapere. Cosa puoi consigliarci? Una cosa semplice da fare o da reperire oppure qualcosa che potremmo usare?
Scusate, ma mi sento malissimo. Qualche rimedio per questo periodo?
Sì, per questo periodo, per affrontare meglio l'inverno, per una cosa diciamo generale, un consiglio che daresti, una buona pratica erboristica da usare adesso.
Beh, sareste dovuti venire al nostro ultimo corso che parlava proprio di questo. Che era le piante per l'inverno. Comunque vi perdono. Sì, ci sono tante cose che si possono fare, appunto. Ci sono delle cure preventive che si possono fare con tilpera madre di echinacea e Ribes nigrum, e quindi sono dei preparati che si trovano già fatti e vanno presi, insomma, quotidianamente. Mm-hmm. Per diciamo un periodo di almeno 2 settimane, e mm-hmm. questo è, diciamo, è nella cura preventiva, associandolo poi a, appunto, le solite vitamine, vitamina C, vitamina D e vitamina B. Okay. Quindi questo, secondo me, è, diciamo, un'indicazione generale. Poi noi le vitamine le consigliamo sempre di prendere attraverso l'alimentazione, quindi con la frutta, la verdura e, insomma, i cibi di cui ci alimentiamo ogni giorno.
Okay.
Mentre invece, per quanto riguarda le malattie da raffreddamento, se ci ritroviamo in una situazione già in cui siamo ammalati, come è successo a me nei giorni scorsi, peraltro, non so se lo sentite dalla mia voce, nasale.
Sì, un po' nasale.
Abbiamo finito di tenere il corso, il giorno dopo mi è venuto un bel raffreddorone, ma si sta, penso che appunto siamo immuni totalmente. E a quel punto sì, di nuovo possiamo continuare con echinacea, Ribes, agrumi in generale, quindi assumere la vitamina C attraverso la frutta che abbiamo a disposizione, cavoli, anche peperoni, eccetera.
Le arance,
zuppa di cipolle, altamente consigliata, perché le cipolle fanno proprio un lavoro di disgregazione del muco.
Ah sì, la zuppa di cipolle, la squisita zuppa di cipolle.
Quindi sì, quella ve la consiglio assolutamente, cipolla, aglio anche con antibiotico, favoloso. E poi sì, piante che possono essere balsamiche, spettoranti, quindi per aiutarci un po' a espellere tutto questo muco, se ce l'abbiamo.
Tisana,
e quindi... Sì, tisane, che hanno anche questa capacità, appunto, attraverso l'acqua di scaldare, e in questo caso sì, le possibilità sono molteplici, anche di piante che magari abbiamo a disposizione intorno a casa, come può essere il timo, per esempio,
mm-hmm.
e, oppure la menta, il figlio, il sambuco, e pensare qualcosa di... Ah, la salvia, assolutamente, che è una pianta che potrebbe avere, insomma, chiunque.
Sì, certo.
E poi tanto le testate soccomizi, che consigliamo a tutti, ma non fa quasi nessuno, quindi se avete dell'olio essenziale, sì.
Le vecchie fomenta.
Di acqua bollente, olio essenziale... Asciugamano sulla testa e via.
I suffumigi, il vecchio
suffumigi, eucalipto.
Ah, certo, sì, è vero.
E questi sono proprio i rimedi della nonna.
Ma me lo faceva infatti la mia mamma da bambino, il suffumigi, mi ricordo. Sì.
E mi facevi o era una costrizione?
No, mi costringeva, chiaramente. Cioè.
Ovviamente.
Mi legavano alla tavola, certo. Su questo pentolone.
Se trovate qualcuno a cui fa piacere fare i soffumigi, fatecelo sapere.
Ma io, guarda Rosa, scusa, proprio in chiusura avrei anche io una domandina, che in realtà è un discorso su cui si potrebbe stare un intero pomeriggio a parlare, non è questa la mia intenzione. Però vorrei chiederti se, diciamo, in questo periodo, appunto in questi ultimi 2 anni, dove in realtà si è creata tutta questa situazione sulla sanitaria e sulla cura, è molto dibattuta, chiaramente non voglio assolutamente entrarci, però volevo chiederti se sull'onda di tutta questa, diciamo, pesantezza legata proprio alla salute, diciamo, questa pesantezza di discorso, sia mediatico che poi reale anche, noti se c'è stato un po', diciamo, un avvicinamento da parte di persone che, diciamo, non fanno parte e che non hanno mai, diciamo, bazzicato quelli che sono magari gli ambienti contadini, i mercati, così, se invece noti un avvicinamento invece maggiore un po' e un interesse maggiore su un modo, diciamo, diverso di curarsi o perlomeno di avere appunto delle difese immunitarie più alte utilizzando appunto rimedi naturali e erbe. Non so se si può notare, se c'è un po' di questo fenomeno oppure se la tua esperienza personale ti dice ma in realtà no, ecco, non lo so.
Ma è un fenomeno interessante da osservare, nel senso che sicuramente sì, c'è stato un avvicinamento per molte persone, perlomeno un inizio di interesse. E questo l'abbiamo notato, soprattutto nelle prime fasi comunque, quindi durante il primo lockdown. Mm-hmm. E d'altra parte sì, c'è la situazione che stiamo vivendo ora. Cioè, porta secondo me anche un po' a una, non so, cioè, costruisce un'idea un po' di una medicalizzazione forzata in alcuni casi, no? Per esempio quando si parla di Covid, anche se, cioè, effettivamente, quantomeno per quanto riguarda la prevenzione, c'è molto che potrebbe essere fatto, ma l'impressione che ho io è che non sia divulgazione questo argomento. Perlomeno nei canali più ufficiali.
Ufficiali, certo. E esatto, come dicevi te, non si fa quasi nulla per parlare di prevenzione, o perlomeno di affrontare il discorso quasi anche più alla radice, cioè di curare molto il proprio organismo, il proprio stato di salute generale, ecco.
Sì, che poi è un discorso che andrebbe fatto appunto per qualunque tipo di,
certo,
di
problematica. Certo, ecco, non volevo parlare del Covid, anche perché si apre un vespaio. No, era più un discorso che, diciamo, un po' quella che è, in due parole, l'approccio, mi sembra un po' di quella che è la medicina occidentale, punta sempre a curare, diciamo, un problema che si manifesta, piuttosto che invece incentrarsi molto su una base, no? Una base di salute, una base di difesa immunitaria più alta, comunque in generale, esatto, nell'organismo della persona.
È che purtroppo, appunto, lavorando sulla prevenzione non ci guadagna nessuno,
no, quindi, certo.
Almeno l'impressione che è questa, che quindi...
sì. Ma senti, dai, guarda, volevo chiederti anche un'altra cosa, però, se ti va.
Allora, tempo.
No, era un indirizzo, non una prescrizione medica, però insomma mettiamo che mi prendo il Covid e devo stare a casa, sono a casa da solo, sono, diciamo, quasi asintomatico, magari c'è un po' di febbrina, te come poi, insomma, fortunatamente la maggior parte dei casi del Covid, cosa consiglieresti te? Diciamo in questo caso, con questa situazione, se vuoi dirci, non è che mi capisco, no. Magari un po'.
È una grossa responsabilità.
Sì, va bene, noi non te lo chiediamo, se ti va, se no fa stesso.
Sì, non so, potrei dare delle indicazioni, però ecco, non...
Dovresti darle, va bene, dai.
Troppo spinoso il discorso.
Caso per caso, va bene, no, era domandare lecito, ma rispondere facoltativo. Va bene, dai, Rosa, ti ringrazio tantissimo, allora, e il tuo contributo prezioso. E ricorderemo appunto la mail per contattarvi, la potete trovare sulla pagina di questa puntata di RadioWombat.net. E niente, dai, con questo ci salutiamo.
presto.
E ci vediamo venerdì al mercato, come tutti i venerdì, Piazza Tasso. Ciao Rosa, grazie mille.
Ciao,
ciao,
Rosa.
Ciao, 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 ciao. Eccoci qua tornati, sono stato un po' troppo lento a fare questa telefonata col nostro nuovo ospite, comunque dovrebbe esserci. E Roberto al telefono, pronto?
Ciao, buonasera.
Eccolo, Roberto.
Ciao, ciao Roberto.
Ciao.
Ciao a tutti e due.
Del Comitato Mondeggi Bene Comune, ci eravamo fra l'altro sentiti un paio di mesi fa, proprio qui a Radio Contado, e proprio con te per parlare appunto degli sviluppi che stavano un po' coinvolgendo il progetto di Mondeggi Bene Comune. Avevamo parlato appunto un po' di questa apertura che c'era stata da parte della città metropolitana sul progetto di Mondeggi, che però non si capiva bene alla fine dove andasse a parare. Era comunque una situazione un po' che si doveva sbrigliare. E invece adesso raccontaci un po' se qualche sviluppo c'è e raccontaci anche di questa giornata che Mondeggio ha organizzato per sabato 11 dicembre.
E guarda, anche Roberto, se vuoi ti chiederei, e prima di fare un piccolo riassunto, insomma, di quello che è stato, un veloce riassunto di quello che è stato il percorso che ha portato appunto a questa giornata, appunto magari non tutti gli ascoltatori sono edotti di quello che sta succedendo da un po' di mesi ormai.
Va bene, d'accordo. Allora cercherò di essere breve. Allora, quello che ha portato a questa giornata è stato una serie di non eventi praticamente, perché dopo che il sindaco Nardella dichiarò a luglio pubblicamente che Mondeggi non sarebbe più stata venduta, anzi sarebbe stata recuperata con i fondi europei del PNRR, e dichiarò anche che avrebbe iniziato un dialogo con la comunità di Mondeggi per confrontarsi sulle fasi progettuali, di fatto dalla sponda istituzionale, perlomeno pubblicamente, per quanto ne sappiamo noi, non si è mosso niente. Noi dal canto nostro invece abbiamo iniziato un percorso che ha portato a definire un progetto, diciamo delle idee progettuali da estendersi su tutta la pianta dei Mondeggi, e quindi ci sembra giusto e opportuno che questo progetto venga condiviso con tutti, venga reso pubblico. Quindi dal momento che le istituzioni non si muovono, non ci hanno chiamato per cominciare a dialogare, abbiamo deciso di chiamarle noi pubblicamente a confrontarsi su questa questione di Mondeggi.
C'era stato un concorso di idee, no? Se non vado errato, era stato fatto qualcosa? Puoi dirci?
Allora, il sindaco Nardella disse che avrebbe approcciato la questione Mondeggi come ha approcciato la questione dello Stadio Franchi. Quindi avrebbe indetto
addirittura
un concorso. Sì, cioè, è un paragone, ma penso che quello che è. Comunque voleva indire un concorso internazionale di idee per avere appunto più spunti possibile sul futuro possibile della tenuta. In realtà il decreto ministeriale che regola i fondi europei che devono arrivare dà dei tempi molto stringenti, perché in teoria la città metropolitana dovrebbe presentare a Roma un progetto entro il 6 marzo, quindi i tempi sono strettissimi e non sono compatibili con l'indizione di un concorso internazionale di idee.
Che quindi è saltato?
Questo è saltato, questo è saltato, però di altro non si sa. Probabilmente la città metropolitana si sta muovendo al suo interno per buttare giù delle linee progettuali, però per ora sta facendo tutto per conto suo. Mm-mm. Pertanto, noi abbiamo deciso sabato di convocarli, perché abbiamo invitato tutti i politici, diciamo, che possono avere titolo a parlare su questa questione, a partire dagli assessori regionali, agli assessori metropolitani, a tutto il comune di Bagnarivoli. E abbiamo detto, va bene, l'11 dicembre ci vediamo a Ponta Ema e noi illustriamo il nostro progetto. Diciamo quello che vorremmo fare, diciamo che siamo titolati a farlo per le pratiche che abbiamo portato avanti in questi 7 anni, e lo diciamo non solo ai politici ovviamente, ma anche alla popolazione che verrà a sentirci e anche alle associazioni del territorio che sono state tutte invitate.
Quindi
vedremo, ecco.
Quindi ecco, sì. La giornata di sabato è una, diciamo, appunto una presentazione alla cittadinanza e una, diciamo, un provare a portare la discussione anche con i politici direttamente faccia a faccia, della fase, diciamo, di progettualità più intensa che avete affrontato in questo periodo, no? Quindi c'è stato in questi mesi, immagino, c'è stato un momento in cui tutta la comunità, no? Come avete affrontato questo lavoro di creazione, diciamo, di mettere proprio concretamente quello che a progetto, quello che poi di fatto è già la gestione di 7 anni del territorio e del progetto?
In questi mesi ci siamo divisi in gruppi di lavoro, abbiamo approfondito le varie, diciamo, aree tematiche che abbiamo sviluppato in questi 7 anni, abbiamo cercato di diciamo, razionalizzarle sia dal punto di vista, diciamo, grafico, espositivo, sia anche all'interno delle nostre teste. Questo è stato un lavoro molto importante perché ci ha messo davanti sia alle nostre capacità che ai nostri limiti, ovviamente, perché pensare a dover ipoteticamente partecipare a un concorso internazionale di idee ci ha messo davanti alla realtà che non abbiamo i mezzi tecnici per poterlo fare, anche se abbiamo i mezzi intellettuali, ma non abbiamo quelli tecnici. Al di là di quello, diciamo, questo lavoro ha portato a un documento molto corposo, devo dire la verità, dove sono stati elencati tutti i progetti che sono stati fatti in questi 7 anni e è stato sviluppato per ogni progetto la prospettiva futura. Okay. Sì, tutto questo è stato sintetizzato in una presentazione che verrà proposta sabato, ovviamente molto più snella, che vuole essere un sasso nello stagno per quanto riguarda i politici. Noi vorremmo muovere le acque per cominciare questo confronto, perché visto che Nardella ha intenzione di spendere decine di milioni su Mondeggi, vorremmo che li spendesse in un modo utile per tutti e non solo per qualcuno. D'altro canto è altrettanto fondamentale che tutti sappiano che noi abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare la Mondeggi, perché è solo così, condividendo le idee, che si può convincere le persone a aiutarci a fare quello che stiamo facendo. Infatti il pomeriggio del sabato sarà dedicato all'inizio di un processo di coprogettazione con le associazioni, per vedere appunto di sviluppare il progetto con altre figure che al momento non sono dentro la comunità. Ecco.
Senti Roberto, volevo chiederti, ma secondo te, dalla tua esperienza abbastanza lunga dentro a Mondeggi Bene Comune, c'è il rischio che questi soldi che potrebbero arrivare a Mondeggi facciano, come dire, facciano fare un grande balzo indietro, cioè a prima dell'occupazione di Mondeggi, a quello che era prima l'azienda, l'SRL, Mondeggi Lappeggi, a una dinamica di questo tipo? E se c'è questo rischio qua, secondo te, quali sono, a parte questa giornata, il tavolo con le istituzioni certamente, ma secondo te quali sono poi come possiamo contrapporci, come possiamo contribuire per evitarlo, questo rischio?
Il rischio c'è, è evidente, quando devono essere spesi soldi pubblici e di quantità rilevanti come questo, perché si parla appunto di 40-50 milioni di euro, è ovvio che si muove tutta la macchina che cerca di spendere nel modo più conveniente possibile. L'unico modo è quello di vigilare, stare attenti e far sì appunto che noi dobbiamo entrare in questo percorso proprio per indirizzarlo in un certo modo. Noi abbiamo la possibilità di fare questo senza avere particolari contraccolpi, perché noi Mondeggi già l'abitiamo, quindi comunque i conti con noi devono essere fatti a prescindere comunque dalla situazione. Io ritengo che da questo punto di vista noi dobbiamo essere tranquilli, perché comunque chi viene a Mondeggi deve confrontarsi con noi, comunque, in un modo o in un altro. Poi è chiaro che nessuno di noi pensa che la comunità europea venga con una valigetta piena di contanti e ci affidi i soldi per poterli spendere, chiaramente. Certo. Quindi dovremmo entrare in una dinamica, tra virgolette, istituzionale da questo punto di vista, che però deve essere controllata, perché altrimenti si rischia quello che dicevi prima te. Ma io su questo al momento sono abbastanza ottimista, okay. Stranamente. Poi staremo a vedere.
Quindi questo comunque è un momento molto importante per la comunità di Mondeggi, un momento sì. Topico. Allora sì. mi viene un'altra domanda da farti, ma come sta il comitato Mondeggi Bene Comune? Cioè, qual è anche, voglio dire, quasi su un piano emotivo, cioè quasi come, non so... Come senti il polso del comitato, se dovessi starlo adesso, sentire se c'è agitazione, se c'è cosa si prova? in questo
io
momento?
Io sento fondamentalmente la quiesi di tre sentimenti, diciamo, che sono sempre stati presenti nella comunità e la stanno contraddistinguendo. C'è un sentimento appunto di entusiasmo per, diciamo, questa nuova fase che ha portato molte persone, fanno parte della comunità, ad operarsi, a lavorare su questa cosa. C'è un sentimento di paura verso, diciamo, uno scenario nuovo che si sta prospettando e si sta avvicinando e che nessuno sa ancora interpretare bene, perché ancora non abbiamo avuto la benché minima possibilità di interloquire con i nostri futuri o possibili interlocutori. E infine c'è un sentimento di delega. C'è una buona parte del comitato che lascia passare le cose, aspetta che le cose accadano e magari si riserva di dire qualcosa a posteriori, non a priori. Detto tutto questo, è una fase come tutte le fine degli anni, come state stanco, come voi ben sapete, per tantissime cose, in primis l'attività agricola. Questo ulteriore, diciamo, carico di sforzo progettuale non ha fatto altro che aumentare la stanchezza, però ripeto, è stato uno sforzo, io parlo a titolo personale, però ritengo anche tutti quelli che hanno partecipato lo pensino la stessa cosa, che è stato molto utile e anche molto soddisfacente, perché ha portato a una consapevolezza nuova e a dei documenti che in futuro saranno sicuramente utili, a prescindere da quello che succederà.
Certo, noi speriamo anche che comunque sia utile la giornata dell'11, che almeno, insomma, si esca da quella giornata con una prospettiva più chiara su quali saranno e quali potrebbero essere appunto i termini di un'interlocuzione per vedere un po' come sarà il futuro di Mondeggi. Sì, va bene.
Certo.
Roberto, se volevi aggiungere qualcos'altro, altrimenti ti direi grazie mille. E...
No, io ringrazio voi e niente, sicuramente voi siete più bravi di me a diffondere, a pubblicizzare questa giornata e a convincere tutti gli ascoltatori a vedere che succede.
Sì, sì,
quindi
certo.
Io mi fermo qui.
Vuoi ricordare le orari della giornata, qualcosa, o vuoi
sì.
Che lo facciamo noi?
No, allora la giornata sarà al Circolo L'Unione a Ponta Ema, accanto al Museo di Gino Bartali, e dalle 9.45 alle 17.30.
Ok.
Quindi niente, ecco.
Ci sarà anche il pranzo.
La capienza c'è il pranzo con i prodotti di Mondeggi, che ovviamente abbiamo stretto a Mondeggi, se a prezzo ovviamente libero.
Certo, ci mancherebbe niente. Altro.
Ti aspettiamo tutti, come si dice in questi casi.
Benissimo, benissimo, grande. E, Roberto, ti ringraziamo tantissimo allora e ci vediamo sabato.
Grazie a voi, ciao.
A sabato, buon lavoro.
Ciao.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao,
ciao. Quindi ricordiamolo di nuovo, alle 9.45 al Circolo L'Unione di Ponte Ema in via Chiantigiana 177, Mondeggi oltre Mondeggi, un progetto condiviso per il futuro. Siateci!
Yeah.
E eccoci tornati in diretta dagli studios di Frittole e siamo al telefono con Gineprina. Pronto, ci senti?
Salve, buonasera, mi sentite bene?
Sì, ti sentiamo bene, la nostra cara erborista consulente.
Ciao Gineprina.
Grazie, ciao.
Oggi
come state?
Noi molto bene, molto bene, devo dire, tutto sommato.
Insomma, nonostante questo diluvio, eh?
Sì, sì, nonostante la stagione fredda, il diluvio, le cose, devo sì, dire sì. Che ci manteniamo. Stai bene?
Sì, tutto bene, sì. Mi sono dedicata molto in questi periodi oscuri di ritiro a studiare un po' più gli alberi delle campagne. Sono stata più a casa e sono stata più ritirata nel bosco, quindi oltre alle piante erbacee sto lavorando un po' con questi alberi.
Che è una cosa di cui alla fine non ci hai mai parlato in realtà, quindi è una cosa nuova.
È vero, ma perché anch'io per prima in fondo li avevo un po' lasciati da una parte, invece mi sono resa conto di quanto siano fondamentali per la nostra vita e soprattutto ho visto quanti aspetti curativi e anche alimentari possiamo trovare nella storia di un albero. Ci sono addirittura tanti alberi che noi abbiamo dimenticato proprio nella nostra cultura, come frutti, mi viene in mente il carrubo, il melograno, il gelso. Eppure ci sono questi arbusti, questi alberini più piccoli come il biancospino e il prugnolo, che sono fondamentali per le siepi che riescono a creare. Ed oggi abbiamo invece un territorio che spesso cerca di fare a meno delle siepi, no? Di estendere, di espandere, di
le vecchie siepi campestri.
Pronto?
Sì, sì, ti sentiamo benissimo, Gianna, prima. Continua pure.
E quindi vedevo anche come purtroppo si è interrotta anche per quelli che erano i segreti degli alberi, la trasmissione orale, che invece da centinaia e centinaia di anni arricchiva le conoscenze delle popolazioni che soprattutto vivevano nelle campagne, anche, no? Quindi sarebbe importante sviluppare e affinare il nostro senso della cura per le piante. Sarebbe importante estendere questo senso della cura anche a tutta una rete di cause e di effetti e renderci conto, ad esempio, come tante cose siano tra loro legate, come ora penso alla desertificazione sempre più estesa, no? Che mette a rischio la vita del pianeta, e non dipende solo dal cambiamento climatico. Dipende anche proprio dal cattivo uso del suolo.
Sì, dipende in gran parte quella che è l'agricoltura industriale, intensiva.
Esattamente. E tutta la perdita che c'è della biodiversità, delle foreste, chiaramente è perdita anche proprio della nostra cultura, della nostra vita. Ha veramente un'importanza notevole, insomma, sulla nostra coscienza. Ecco, noi dovremmo far riaffiorare una coscienza proprio a livello planetario e sentirsi tutti molto più giardinieri, ecco, del nostro pianeta. Forse dovremmo essere proprio tutti i giardinieri, come dicono alcuni famosi studiosi, come Gilles Clément, come Mancuso stesso, ecco.
D'altra parte, più di biodiversità vuol dire anche la possibilità di avere più relazioni con forme di vita differenti. Insomma, meno biodiversità vuol dire anche ridurre questa relazione.
Certo, dovremmo proprio anche convogliare di più i nostri studi, le nostre ricerche moderne, a capire come funzionano tanti meccanismi all'interno degli alberi. E comunque, dalle piccole cose che io sono riuscita a vedere oggi, per esempio vorrei parlarvi dell'abete, viene fuori come già anticamente molte erano le conoscenze legate alle piante e ai loro utilizzi, sia nell'ambito appunto curativo che nell'ambito a volte anche alimentare. E ecco, l'abete rosso. Ho pensato all'abete rosso perché è tra le piante più utilizzate proprio per il rimboschimento, no, delle foreste.
Sì.
E anche proprio tra le più coltivate nei nostri vivai, perché è l'albero di Natale. L'abete rosso è l'albero di Natale.
Visto, siamo in tema, parliamo di Natale.
E siamo proprio in tema, eh?
Povero abete rosso.
Il povero abete rosso, chiaramente, è una pianta anche meravigliosa, che sia sulle Alpi, anche coltivato negli Appennini, può raggiungere anche 40 metri di altezza, pensate, pianta immensa, una chioma piramidale con questi rami orizzontali, le foglie si conoscono benissimo, no? Sono anche formi. E sono inserite in modo uniforme sul rametto. Poi c'è l'abete bianco, che invece ha degli aghi piatti disposti invece su delle file parallele, e sulla pagina inferiore hanno due linee biancastre, mentre l'abete verde, insomma l'abete rosso, diciamo, ha questa colorazione anche di verde intenso. L'abete bianco invece è bellissimo, è quasi evanescente, insomma, ha un verde argentato, bellissimo davvero. E sono differenti, no? Questi due tipi di abeti, molto differenti dai pini, dai larici o dai cedri, dove le foglie ad ago sono disposte invece a ciuffetti sul rame.
Sì.
E una cosa interessante dell'abete è proprio la proprietà terapeutica. Sono proprietà balsamiche, prevalentemente spettoranti, antisettiche, perché queste gemme, perché soprattutto si raccolgono le gemme in febbraio e marzo, sono ricchissime di resine e di oli essenziali. E queste sostanze si trovano anche nelle foglie e nei rametti, ma prevalentemente si utilizzano le gemme, che si possono a volte anche direttamente usare freschi, normalmente però vengono essiccate e si fanno questi infusi balsamici. la resina, che geme proprio dalle incisioni della corteccia, viene anche questa raccolta. È una tradizione molto antica, soprattutto nei luoghi alpini, e tradizionalmente questa resina viene messa nell'acqua bollente per profumare gli ambienti e anche per migliorare, insomma, una respirazione, per dare un effetto più balsamico, no?
Parlavamo prima di suffumigi, si può usare anche per quello.
Certo, sì, si può fare suffumigi sia con la resina che con le gemme oppure le foglie, i rametti. Tutto questo aiuta a respirare meglio, a disinfettare anche le nostre vie respiratorie. Poi ecco un altro aspetto, sono l'utilizzo dei legni. Chiaramente ogni albero ha un legno particolare che tradizionalmente viene utilizzato per questa o quest'altra cosa. Nel caso dell'abete rosso sappiamo che il legno è stato sempre usato per la costruzione di strumenti musicali, ha una qualità di amplificare benissimo il suono. E poi ecco un'altra cosa che mi viene in mente, per esempio sull'abete bianco, anche degli alberi chiaramente possono raccogliere le gemme e soprattutto si raccolgono dagli alberi ovviamente e si preparano questi gemme derivati che sono curativi, sono delle vere e proprie medicine. Questo fa un po' parte della moderna fitoterapia. Ecco, con il gemmo derivato dell'albero bianco si è visto che si fanno dei preparati per i bambini. È molto adatto ai bambini, in quanto sembra che agisca in modo efficace sul tessuto osseo. Quindi per la crescita, per favorire la crescita e rinforzare le ossa dei bambini, viene spesso somministrato questo gemmo derivato di abete bianco.
E molto interessante.
Un'altra pianta che ho visto in questo periodo, poi se avete qualche...
Io, aspetta, sugli abeti, sulla raccolta delle loro gemme, volevo farti una domanda, perché sull'arco alpino c'è anche questa tradizione di raccogliere delle gemme di conifere, soprattutto del pino mugo in realtà, e poi farne uno sciroppo con lo zucchero, la macerazione in zucchero delle gemme, che è una cosa che ancora fanno tantissime persone a livello casalingo. No, ecco, non so se ha senso farlo anche con le gemme dell'abete rosso, dell'abete bianco.
Sì. Tutte le gemme si possono benissimo, cioè queste qui in particolare, con questa ricchezza di resine, di oli essenziali e anche di tannini, e sono prevalentemente spettoranti e balsamiche, quindi si può benissimo preparare tutta una serie di sciroppi, di infusi, si possono usare anche fresco, come dicevo prima. Ma normalmente, ecco, vengono essiccate e se ne fanno degli infusi balsamici.
Sì.
Però anche questa preparazione dello sciroppo è validissima, certo, perché permette anche una buona conservazione del prodotto, delle proprietà.
Va benissimo. D'altro. Grazie.
D'accordo, allora, puoi pure continuare con...
avevo pensato a un'altra pianta che è l'acero. L'acero che in questo periodo è veramente colpito perché è stato un autunno denso di colore quest'anno, un autunno lungo, e quindi la bellissima chioma dell'acero era piena di questo giallo oro in molte zone della campagna. E ora stavo pensando all'acero campestre, chiaramente, che è diffuso un po' in tutta Europa e anche in Italia, si trova un po' in tutta la zona submontana, anche in una zona marina. E le foglie hanno un margine intero, ondulato, hanno dei lobi le foglie dell'acero campestre. e in autunno appunto assumono delle colorazioni che vanno dal verde chiaro al giallo oro molto forte. E proprio queste foglie tradizionalmente erano utilizzate come foraggio per gli animali. E c'era anche chi le consumava crude in insalata. Arricchiva la propria insalata perché pare che contengano anche una certa dose di proteine vegetali con delle sostanze particolari tra cui l'elastina. L'elastina è una sostanza che dovrebbe dare, dice il nome anche, una certa dose di un certo beneficio proprio alla pelle, tanto che sono in corso degli studi per la preparazione di cosmetici antirighe proprio a base di estratti di foglie di acero rosso in particolare. Ecco, il nome acero deriva proprio dal latino, che viene da acuto, acero, duro, acuto, che forse si riferisce alla qualità del legno, un legno particolarmente duro impiegato per costruire oggetti particolari, ma anche strumenti musicali. E se no, secondo alcuni, questo acer, questo acuto, dovrebbe in certe varietà di aceri appunto essere ricondotto alla forma delle foglie che sono proprio appuntite.
Sì, molto caratteristica.
E poi c'è un'altra curiosità, sì, è caratteristica, no? Queste belle foglie di acero. E poi ci sono, ecco, una cosa caratteristica un po' particolare che mi ha colpito, il frutto dell'acero, no? Il frutto dell'acero è una samara, cioè una specie di baccellino formato da due semi differenti, ognuno dei quali è munito di una piccola ala e diverge in senso orizzontale. Queste alette fanno girare col vento, quando il seme cade dalla pianta, lo fanno girare velocemente questo seme, no? Perché lo mandano in questo modo più lontano possibile per favorirne la disseminazione. Ed ecco, pare che proprio uno degli inventori dell'elicottero abbia avuto l'idea di questa macchina vedendo cadere un seme di acero.
E beh, d'altra parte, chi di noi da bambino non si è divertito lanciandolo in aria e poi vedendoli ricadere giù? Cioè, insomma,
e vederseli rigirare intorno, no? È molto bello. Però. E ecco, io ora passando invece a un aspetto di nuovo, diciamo più terapeutico, dell'acero si utilizza anche la corteccia. Sembra che la corteccia del tronco, appunto, che è scura, con fessure, placche molto rettangolari, venisse impiegata come decotto per curare l'herpes zoster. Tradizionalmente, appunto, veniva utilizzata anche per l'effetto rinfrescante, un effetto rinfrescante intestinale, ma anche per uso esterno contro gli eritemi della pelle, per cui veniva talvolta anche messa nell'acqua del bagno come decongestionante per pelli irritate, per pelli arrossate.
Molto interessante.
E comunque sì, sono tante cose particolari che si scoprono, insomma, andando un pochino a frugare nella memoria. E ecco, una cosa che si deve dire dell'acero è anche questo tipico acero delle foreste canadesi che contiene una linfazotterina, in particolare proprio l'acero saccharum, che ha proprio la qualità di essere come un vero e proprio sciroppo dalle proprietà energetiche, curative e che viene dalla popolazione, insomma, come l'uso di laggiù, sostituito proprio al zucchero.
Lo sciroppo d'acero.
Lo sciroppo d'acero.
Quello che va sui pancake.
che viene messo sulle famose frittellone americane a base di grano saraceno, eccetera, è veramente, veramente buono e soprattutto meno chiaramente impattante dello zucchero.
Ma si può, si può coltivare quest'acero, dice, alle nostre latitudini?
L'acero saccharinum?
Sì, chissà, bisognerebbe provare.
Ora riescono a coltivare di tutto, quindi...
tutto certo,
è una cosa è una cosa tipica delle foreste canadesi, quindi bisognerebbe avere qualche qualità, insomma, un po' più... vicina alle loro tipicità, però probabilmente sì, riusciranno a coltivare la
però magari
molte
non...
varietà di acero, soprattutto
Sicilia.
Sì, sì, poi sono, sono usate molto a scopo ornamentale anche, no? E sono particolarmente belle le piante.
Certo.
Per esempio, i giapponesi si sono specializzati in aceri dalla varietà rossa, aceri molto piccoli, però bellissimi.
Certo, certo,
ecco,
che si vedono.
Invece, ecco, un'altra cosa che mi viene in mente, che si faceva soprattutto in Toscana, sempre con l'acero campestre, un tempo l'acero era proprio il tutore della vite, un altro dei suoi usi, siccome è una piantina... non diventa troppo alta il nostro acero campestre, ha un tronco un po' contorto, facile da piegare, diventava appunto il sostegno, il tutore della vite. La vite veniva chiamata vite maritata, perché veniva appunto abbinata a questo acero campestre.
Che era usato come palo di testa, diciamo, dei primi filari.
Sì. E poi ho visto che l'acero è anche adatto, sempre l'acero campestre, è anche adatto al rimbossimento, perché viene messo proprio nei terreni impoveriti e anche per consolidarli, per, nei terreni tendenti alla franosità, è buono per il consolidamento.
Ma per il suo apparato radicale?
Per il suo apparato radicato. In, in più viene anche messo, viene anche considerato tra gli alberi più efficaci per l'effetto anche di antinquinamento dell'aria nelle città. Evidentemente ha una facilità a filtrare il, l'aria inquinata, insomma, e a migliorare quindi l'ossigenazione. Poi, ecco, c'è un'altra, un altro gemmo derivato, sempre di acero, che è un buon disintossicante anche per il fegato. Sembra che riduca proprio la facilità a formare calcoli biliari, quindi stimola la formazione di calcoli biliari. Migliora anche il, l'assorbimento, il metabolismo, insomma, di zuccheri e di lipidi, e ha un buon, una buona azione sul sistema nervoso, quindi sembra che tonifichi anche il nostro sistema. Per cui, ecco, questo è un altro degli aspetti invece curativi dell'albero dell'acero. E poi l'ultimo, tra le credenze antiche, proprio l'acero veniva... praticamente annoverato tra le piante magiche. Veniva
tra le piante magiche?
Magiche, sì, sì. Era una pianta protettiva contro la sfortuna, contro le malie delle streghe, quindi era proprio una pianta che spesso veniva messa vicino alle case.
Aveva questa, questa azione di protezione della casa, quindi...
Sì. Molti alberi avevano anticamente degli effetti protettivi, non so, il piglio, la quercia, forse queste piante anche con queste chiome abbondanti. Ora, nel caso dell'acero, soprattutto se si parla di acero campestre, non si può dire che sia la grandiosità della pianta a, a dare questo, questa sensazione. Evidentemente l'acero, il fatto delle forse anche delle foglie fatte in un certo modo, chissà, avevano evidentemente queste credenze, delle motivazioni legate a qualche qualità della pianta, forse la stessa durezza del legno che poteva essere considerata una qualità positiva.
Magari anche la poca pericolosità dell'avere un albero come l'acero appunto vicino a casa, insomma, se per caso per un fortunale di vento, sì, eccetera, così sarebbe caduto, non avrebbe poi fatto, non avrebbe poi fatto danni, quindi chissà, magari dico così.
Senti, ci vuoi parlare anche di un di qualcos'altro?
Volete sentire un'altra pianta?
Un'altra pianta, noi abbiamo tempo.
Avete tempo, allora minuti. Vi posso parlare dell'ailanto. L'ailanto. L'ailanto però non è una pianta.
Senti, no, esatto, facci cambiare punto di vista sull'ailanto, perché qui lo odiano tutti.
Lo odiamo tutti. Anch'io lo odio abbastanza.
È veramente molesto.
È una pianta veramente invasiva, è molto antipatico. Ma poi ho scoperto che qualche cosa di buono si può fare.
Faccelo rivalutare, allora, vai.
Facciamo un po' di storia,
veramente,
no?
Questa
pianta è innanzitutto originaria dalla Cina e fu introdotta in Italia intorno al 1700, perché doveva diventare il nutrimento di un bombice che forniva una valida seta. Era il periodo dell'allevamento dei dati da seta e sembrava che l'ailanto fosse particolarmente valido per il nutrimento di questo bombice. Ma l'allevamento però andò male e la pianta però rimase comunque ormai naturalizzata in Italia e si cominciò a diffondere ovunque, perché ha una grande facilità di adattamento a vari tipi di servizi. Infatti,
sì,
poi hanno visto che adesso si può impiegare proprio per consolidare scarpate, terreni tendenti a frane, eccetera. E la chioma è bella, cioè non è una brutta pianta, fa anche dei numerosi fiori con queste pannocchie gialle verdi. Il problema è che effettivamente si diffonde in modo incredibile. Però da un punto di vista della cura, diciamo che la corteccia è la parte utilizzata sostanzialmente, e contiene saponine, mucillagini, resine, anche qui un olio essenziale particolare, e questo ne ha consolidato e convalidato nel tempo l'utilizzo per problemi intestinali come astringente, disinfettante e anche come vermifugo.
Come vermifugo?
Era usato ovviamente nella medicina cinese, insomma la sua origine è di là, e lo utilizzavano anche contro l'asma e contro le fibre. Questi erano gli utilizzi antichi.
Sempre la corteccia.
Questo è la corteccia.
Okay.
E poi... però bisogna dire che è una pianta per uso interno che non conviene prenderla, lasciamo le preparazioni cinesi a cinesi e comunque vediamo. Quello che noi si può fare, se lo si vuole utilizzare, perché ha comunque delle sostanze che per i loro dosaggi, insomma, dovrebbero essere ben calibrati, quindi per non incorrere in inconvenienti spiacevoli non è consigliato l'utilizzo interno.
Ok, ci sono effetti secondari.
Sì, esternamente hanno visto che è un ottimo astringente e antiseborroico, e in questo caso se ne consiglia proprio il decotto applicato, sempre in scala della corteccia, applicato come ultimo risciacquo sui capelli grassi, e da questo punto di vista sembra molto efficace, perché anche questo povero ailanto molto trattato, molto applicato, credo. Però insomma si potrebbe annoverare tra le piante utili.
va bene, grazie.
È anche una pianta mellifera,
sì, infatti
c'ha dei fiori molto apprezzati.
Non lo... Sì, è sì, mellifera, sì, mi sì, risulta. Sì, sì.
Ho appena finito un vasetto di miele di ailanto che ho preso perché poi lo volevo provare.
Mi piace.
Perché ho detto, vabbè.
Questo prendo nota io,
c'è,
allora.
C'è qualcosa. È abbastanza bello, buono. Allora, c'è un sapore un po' particolare, ma mi ricordava un po'...
Ecco, ma il sapore sì, com'è? Il sapore di miele d'ailanto, mi
allora, perché io di miele adesso non è che proprio mi intendo, perché non saprei fare la categorizzazione di che sapore sia, però a me mi ricordava tipo il tè alla pesca, tipo l'estate. Un po', il vagamente, aveva questo sentore in fondo.
Il tè alla pesca.
Mi ha ricordato questo, era particolare.
Beh, allora è buono.
Sì, no, era molto interessante, era un miele particolare.
Bene, allora se è mellifera questo ci piace ancora di più, perché facendo numerosi fiori,
Ah sì sì, no, infatti
può diventare anche utile.
Sì sì sì. No,
lo disprezzeremo un po' meno.
Se non fosse per veramente l'invasività per cui te lo,
davvero,
lo ritrovi in ogni oliveto, in ogni vigneto, in ogni...
Sì. Sì, è difficile, è un po' come la cacia, che è difficile stirparla una volta che cominciano a prendere piede.
Ma molto peggio purtroppo della cacia, perché comunque, cavolo,
sì, è ancora
l'ailanto...
più invasivo.
Cioè, è molto più invasivo,
non
resiste, non lo mangiano neanche le capre.
Stargli... Sì.
Esatto.
Fa piazza pulita,
Eh sì, dove c'è lui poi cresce solo lui, cioè è veramente, infatti averlo va bene, se, come dicevi te, no? se c'è da consolidare una scarpata, è eccezionale, cioè proprio sposta i sassi, vedi, questi muri di radici di ailanto, ma... Però se lo trovi sul tuo campo coltivato, che comincia a crescerti dal bordo e si espande sempre di più e non c'è modo di... Insomma, se non con grandissimo lavoro, grandissime difficoltà, ecco, operando il biologico, chiaramente.
D'accordo. Secondo me siamo... Insomma, abbiamo fatto una bella chiacchierata, molto interessante come sempre.
Mi fa molto piacere.
Ci è piaciuta, questa panoramica sugli alberi, allora grazie Gineprina.
Se mi è piaciuta si può continuare.
Certo, ma noi infatti siamo in trepidante attesa delle tue prossime delucidazioni.
Perché veramente ci sono tante cose anche sugli alberi.
Certamente.
Divulghiamo.
Ok, mi piace. Va bene. Complimenti per la vostra trasmissione.
Grazie a te per la precisione.
Sei un contributo fondamentale a questa trasmissione.
Grazie.
Mi onora. Ciao, a presto.
Allora, grazie mille, Gineprina. Ciao, ci risentiamo presto.
Ciao.
Ed è una puntata a tema erboristico proprio questa,
sì, bella.
Doctor. Ci siamo lanciati così.
Molto interessante, con aspetti molto pratici appunto, stiamo parlando della salute, stiamo parlando di come utilizzare le piante, quindi un utilizzo che chiunque può fare, diciamo appunto studiando un po', informandosi un po' e andando poi nelle campagne. E quindi comunque stiamo arrivando un po' al termine della puntata 117 di Radio Contado. Io manderei un altro brano musicale e poi la rassegna eventi. Perché non va questo? Allora, vabbè, non va la traccia. Sì, avevo anche il microfono acceso. Vai, Bob Dylan.
To myself. take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. It sets my cause he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through the man in me.
Eccolo, eccolo, eccoci qua, l'avete riconosciuta, la famosissima sigla della rassegna eventi di Radio Contado. Yeah.
E vai, come ogni
vai Beppi, vola.
E come ogni puntata, insomma, noi vi riproponiamo tutti gli eventi dell'underground fiorentino presi direttamente da lapunta.org, il nostro aggregatore di eventi preferito.
Vai, vai, vola, vola Beppi.
E abbiamo allora giovedì 9 dicembre a partire dalle ore 15 presso l'occupazione di Viale Corsica, dalle 15 appunto Ballroom, poi una bella trappata e Wild Entry Mother.
Trappata.
Cos'è la trappata?
La trappata è la serata trap. Anch'io lì per lì non l'avevo capita, però presumo che sia quello.
Comunque avremo Wild Entry e Mother appunto in concerto, quindi accorrete numerose all'occupazione di Viale Corsica giovedì 9 dicembre dalle ore 15.
E il venerdì, passiamo al venerdì, non trovate l'evento sulla punta, però ve lo diciamo noi come tutte le settimane, il venerdì c'è il mercato contadino in Piazza Tasso, il mercato della comunità contadina di resistenza Jérôme Larons, quindi dalle 13 alle 19.30, non dalle 13, dalle 15, scusate. Dalle 15 alle 19.30, mercato. Piazza Tasso, lo sapete.
E andiamo avanti con sabato 11 dicembre, a partire dalle ore 16, presso la polveriera Spazio Comune, abbiamo SBAM, seconda edizione, la rivincita dello sport popolare. Sulla scia del successo di SBAM del luglio 2021, la Palestra Popolare Polveriera organizza una seconda giornata a base di allenamenti collettivi, musiche, danze e collaborazione negli spazi di Polveriera Spazio Comune, via Santa Reparata, numero 12. Alla fine della giornata, ovviamente, live set e bella gente che sta insieme.
E invece sempre sabato 11 dicembre al CSA Next Emerson in via di Bellagio 15 a Castello, a Firenze, Rock and Roll Night, Andy McFarlane live, una seratona rockabilly per scrollarsi di dosso l'uggia e il grigiore di queste giornate. Ci vuole, ci vuole. E poi, vabbè, chiaramente parlando di sabato, ne abbiamo parlato prima, vi ricordiamo la giornatona organizzata dal comitato Mondeggi Bene Comune, la presentazione del progetto che si terrà al Circolo Arci, l'Unione di Ponte Ema, a cominciare dalle 9.45 di mattina, sarà tutto il giorno, ci sarà il pranzo e alle 17 conclusioni e saluti. È finita la sigla della rassegna eventi.
Ma è finita anche la puntata, mi sa, dopo.
È finita la rassegna eventi, a parte, vabbè, vi ricordiamo il martedì, vi ricordiamo martedì l'altro mercato contadino,
l'isolotto, all'isolotto, in Piazza dei Tigli, esatto. Sempre a partire dalle ore 15. Beh, ragazzuoli e ragazzuole, con questo noi vi salutiamo e Radio Contado vi dà appuntamento al prossimo mercoledì. Vi ricordiamo, scriveteci se volete suggerirci dei temi, se volete darci dirci quali sono state le vostre impressioni, eccetera, eccetera. Radio Contado, @insiberia.net. Chi volesse riascoltare o ascoltare per la prima volta le puntate può farlo in podcast sul sito di Radio Wombat, radiowombat.net.
E continuate, continuate appunto a stare sintonizzati su Radio Wombat, che ne sentirete delle belle. Un salutone, buona serata.
Ciao, buona settimana. Ciao.